Tra arte e vita, Antonia Pozzi, poeta. Oltre le cose. Nell'ultimo anno della sua breve vita, Antonia continua a scattare fotografie, guidata da un organico progetto di indagine. Scrive saggi, come quello su Huxley, nato da due conversazioni tenute in università. Si impegna in un romanzo, a cui pensava da anni, che prende spunto dalla vita della nonna Nena, a cui è dedicata la poesia Lava, e lavora come insegnante. Ma il 1938 è anche l'anno in cui, per le leggi razziali, i suoi amici Paolo e Piero Treve sono costretti ad emigrare. In questo periodo Antonia approfondisce il rapporto con il mondo del proletariato urbano e ne conosce direttamente la vita attraverso le visite fatte soprattutto con l'amico Dino Formaggio al quartiere Corvetto, descritto con forte empatia in Periferia e Via dei Cinquecento. Con Dino inizia un rapporto d'amore intenso, come traspare nella poesia Pan. Tuttavia non trova in lui il compagno da cui sentirsi compresa nell'interezza del suo essere. Sperimenta anche un maggior abbandono alle sensazioni che la natura e le cose possono comunicarle, ad esempio in Luci libere. Ma in questo essere più vibrante diviene più indifesa e, come l'operaio delle luci, lascerà ad un'altra il palcoscenico della vita.
Pasturo, 2 luglio 1938. Cara la mia Nena adorata, io a volte sono un po' rustica per un eccessivo pudore dei miei sentimenti, ma tu sai, non è vero, che in cima molti dei miei pensieri, guarda, ti dico, ai migliori, ai più puri, ci sei tu. Non so come sia, ma tu sei l'unica persona della mia famiglia a cui mi senta stretta da veri legami di sangue, davanti alla quale io senta la continuità di una razza. Tu mi rappresenti la mia pianura lombarda, malinconica, forte e reale, coi rossi tramonti sulle risaie, l'odore caldo di stalla e la terra nera e umida. La pianura che ho tanto poco goduto, eppure mi sento nel sangue, quando a settembre le mandrie di qui scendono scampanando dai pascoli alti e come fiumi biondi scompaiono alla volta dello stradone. Cara, la mia cara Nena, io avrei bisogno da te un favore grandissimo. Ci penso da anni e ci vorranno certo altri anni prima di attuare questo sogno, ma io me lo propongo come lo scopo più alto della mia vita. Tu dovresti mettermi giù su di un foglio, in ordine cronologico, le date, i luoghi, gli avvenimenti più importanti della tua vita, magari anche le persone che sei venuta via via conoscendo. E non le illustri soltanto. Capisci quello che vorrei fare? Un grande romanzo, capisci? Ma non dirlo a nessuno, ti prego. La storia della nostra pianura lombarda e della vita lombarda dal 70 in poi. E te, la donna lombarda per eccellenza. La tua Antonia.
Lava. T'abbraccio per sentire la tua carne pregna di pace e vicina a morire, fresca e tetra così presso il mio fiato, di là dalle parole. Ed ascoltiamo al polso uguali battiti ed un solo ultimo abbeverarsi della vita. Arriva di neri laghi, torna a prender luce quest'occhio da te sola fatto azzurro. Così, premendomi al tuo grembo e chiusa nel tuo alvo profondo, una divengo al tuo peso mortale che vanisce, tanto che non ci stacchi più la terra, ma ad entrambe si faccia buia e lieve.
29 gennaio 1938. Cara mamma, dagli orologi fermi capisco la tua assenza. E stamattina nel solito bicchiere bianco c'era uno spazzolino da denti solo. Il tuo te lo sei portato via. Ma non credere che, te lontana, io faccia cose che a te dispiacciono. Il mio sogno più caro è destinato ad oscillare nell'aria, lungamente, ma poi certo a dissolversi nel sereno, oltre le cose. Perché amiamo perdutamente soltanto ciò che non avremo mai. E per me è la miseria, vecchi con lunghi mantelli fra ciminiere di fabbriche lontane, carraie che conducono ad una cava di sabbia, bambine col grembiulino rosso riflesse dall'acqua dei fossi. La strada vera va lungo un marciapiede, a consuete parole, vetrine infiorate, un punto giallo fra gli specchi e un mite desiderio di sicuri stipendi. Cara mamma, augurami di soffrire ancora a lungo per amore di fantasia. A questo patto la tua ragazza potrà non morire. Antonia.
Periferia. Sento l'antico spasimo. È la terra che sotto coperte di gelo solleva le sue braccia nere. E ho paura dei tuoi passi fangosi, cara vita, che mi cammini a fianco, mi conduci vicino a vecchi dai lunghi mantelli, a ragazzi veloci in groppa opache biciclette, a donne che nello scialle si premono i seni. E già sentiamo a bordo di betulle spaesate il fumo dei comignoli morire roseo sui pantani. Nel tramonto le fabbriche incendiate ululano per il cupo avvio dei treni. Ma, pezzo muto di carne, io ti seguo e ho paura, pezzo di carne che la primavera percorre con ridenti dolori.
Milano, 23 ottobre 1938. Paolo caro, io sono pazzamente orgogliosa di lui e mi sembrano belli persino i suoi quadri e i suoi disegni, che forse invece non sono granché. Ma siccome rappresentano tutti strade di campagna, casolari, bambini e piante, per forza a me piacciono. E poi andiamo in bicicletta alla periferia lungo i fossi, con le foglie secche come piccole nubi scricchiolanti sotto le ruote. E a tutto quello che lui fa io partecipo, la tesi riga per riga, la scuola ragazzo per ragazzo e ogni linea dei suoi scarabocchi. Siamo veramente due compagni e non ci siamo mai chiesti se siamo innamorati l'uno dell'altro, in quanto ci unisce una solidarietà così vasta, così calma, così infinita, che dire amore, come solitamente si intende, è quasi dire una piccola cosa. Tunin.
Luci libere. È un sole bianco che intenerisce sui monumenti le donne di bronzo. Vorresti sparire le case, destarti ove trascinano lenti carri sbarre di ferro verso la campagna, che là per i fossi infuriano bambini nell'acqua all'aurora e vi crollano immagini di pioppi. Noi, per seguire la danza di un vecchio organo, correremmo nel vento gli stradali, a cuore scalzo e con laceri pesi di gioia.
21 febbraio 1938. Casa degli sfrattati, via dei 500, fuori di Piazzale Corvetto, il mio Piazzale Corvetto. Un mese fa, quei carri di ferraglia sullo sfondo di ciminiere, l'acqua color conchiglia al porto di mare, il fango e le sigarette popolari di Giulio e Dino. A entrare, il primo odore è d'ospedale. Un misto di lisoform e acido fenico. Poi di caserma, odore netto di cesso. Poi, infine, si definisce odore di camera mortuaria, dolciastro, appiccicaticcio, invadente. Terrore dei corridoi. Se fossi sola e mi perdessi, piangerei di spavento. Tutti identici, con le pareti di smalto sudicio, ogni 20 metri una latrina e in mezzo file di porte uguali con piccoli numeri di ferro smaltato, come in un albergo di infimo ordine. Ogni porta una famiglia di 5, 8, 10, 12 persone. Bambini a centinaia, a migliaia, a frane, a nuvole. Ma strani bambini che quasi non urlano. Hanno la pancia vuota e anche i loro giochi sono deboli. In mezzo a un corridoio un mucchietto umano nerastro, una decina di maschietti sui 10 anni seduti in terra, testoni di capelli incolti su gracili colli, camicie e magliette di nessun colore, a buchi. Guardo in mezzo al cerchio un mazzo di carte luride e mani cattive che le sgualciscono, gelose. Prima visita. Piano rialzato, numero 28. Donna con 6 bambini. Il marito è tornato un mese fa da Garbagnate. Guarito, dicono. Il che vuol dire pronto e spacciato per morire a casa sua. Ogni 8 giorni va a farsi il pneumotorace. Lei ha la pleurite secca e un polmone già intaccato, ma si ostina.
Via dei 500. Pesano fra noi due troppe parole non dette e la fame non appagata, gli urli dei bimbi non placati, il petto delle mamme tisiche e l'odore, odor di cenci, di escrementi, di morti, serpeggiante per tetri corridoi. Sono una siepe che geme nel vento fra me e te. Ma fuori, 2 grandi lumi fermi sotto stelle nebbiose dicono larghi sbocchi ed acqua che va alla campagna. E ogni lama di luce, ogni chiesa nera sul cielo, ogni passo di povere scarpe sfasciate porta per strade d'aria religiosamente me a te.
Estate 1938. E a me, così supina, pareva che l'enorme conca deserta fosse pur piena di un'altra musica, una specie di ronzio gonfio e continuo che sembrava partire da un gigantesco organo sospeso fra cielo e terra. Ed ecco, guardando in alto, pensai: che avverrebbe delle nostre anime se quelle nuvole bianche che passano incessantemente lassù avessero ciascuno un suono, una nota, un canto? Più basso le nuvole lente e scure, chiaro argentino le nuvole candide. Forse in quell'ora era il passo delle nuvole. Era la voce delle nuvole che mi suonava dentro come una sinfonia orchestrale.
Pan. Mi danzava una macchia di sole tepida sulla fronte. C'era ancora un frusciare di vento tra foglie lontanissime. Poi venne solo. La schiuma di queste onde di sangue è un martellio di campane nel buio, giù, nel buio, per vortici intensi, per rossi colpi di silenzio, allo schianto. Dopo riallacciavano le formiche nere file di vita tra l'erba, vicino ai capelli, e sul mio, sul tuo volto sudato, una farfalla batteva le ali.
L'operaio delle luci. E sempre queste travi e questa polvere. A volte la tela ruvida dello scenario si gonfia accanto alle mie mani, al mio viso. Quando è stretta la scena, una camera da letto, la tela allora va distante. C'è aria qui intorno al mio quadrante di interruttori bianchi e neri. Una sera ho guardato dall'orlo del sipario. C'erano siepi pallide di volti come pani crudi in attesa nel forno di velluto. Stanotte dovrò spegnere le luci a metà della scena d'amore. Arrossiranno laggiù le facce smunte, continuando sole in mezzo al frastuono, il desiderio di quel che non s'avvera. Mi passerà vicina, calda, bianca, abbrividendo con le spalle nude all'aria dei ventilatori. Credo che sarà verde stasera la sua veste.